Bene, un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo, siamo insieme anche stasera per continuare il nostro viaggio alla scoperta del regno del nostro Signore Gesù, il Messia, che è venuto a portarlo di nuovo ai suoi. Ecco, vorrei subito evidenziare come stasera non è che abbiamo cambiato serie, ma è sempre il regno di Dio, la grande serie che ci accompagna dal settembre, ma questa sera ci vogliamo concentrare un po' di più sulla battaglia nella mente. Nelle passate sessioni abbiamo affrontato a lungo il tema della battaglia, soprattutto attraverso l'esame un po' più attento di Efesini 6, dove Paolo ci scrive della battaglia, della lotta spirituale e di come possiamo prepararci per poterla combattere. Soprattutto ci dice contro chi combattiamo. Riprendendo quel tema della battaglia, ecco, ci addentriamo in una, diciamo, parte ancora più specifica, perché sempre di quella battaglia si tratta, sempre di quella lotta spirituale di cui si parla in Efesini 6 si tratta, ma è relativa a quello che accade nella nostra mente. Credo che impiegherò qualche sessione, questa di stasera diciamo è introduttiva all'argomento e ci aiuta a vedere più da vicino alcune dinamiche e ci prepara anzi ad esaminarle meglio nelle prossime sessioni. Vedete, fortezze, alture, baluardi sono dei termini che vengono usati nelle varie traduzioni, le vedete qui nella slide, per riprendere quello che Paolo scrive nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 10, dai versi 3 al verso 5. Eccolo qui, infatti, le fortezze e la mente. Questa parola fortezze è molto interessante ed è molto importante perché ci fa capire che cosa avviene nella nostra mente, che può portare vari tipi di disordini, e così con la parola disordini non intendo riferire un termine tecnico, medico o psicologico, ma intendo parlare di un disordine, cioè nella non possibilità della mente di essere quel cuscinetto tramite tra lo spirito ed il mondo esterno a noi, ma è confusa, resta confusa e quindi si distrae da quello che è lo scopo che Dio ha dato all'uomo. 2 Corinzi 10, 3, 5. Vedete che ho messo alcune parole tra parentesi perché ho attinto da varie versioni. Qui stiamo cercando di riuscire a capire meglio il senso delle parole, che spesso da una sola versione non è sempre comprensibile. Ho attinto anche un po' dal greco e quindi anche da alcune interpretazioni più vicine, alla, versione originale in greco di questa lettera. Vediamola attentamente e traiamo le prime considerazioni. Infatti, pur camminando nel corpo, questo è proprio il testo greco, dice pur camminando nel corpo, e usa il termine corpo che spesso è tradotto con carne. In realtà, vedete tra parentesi, ho messo vivendo nel mondo. Cioè, Paolo sta dicendo, quando usa questo termine, o usa il termine carne per indicare il corpo fisico dell'uomo, o il termine è riferito alla vecchia natura dell'uomo, quella corrotta, che Gesù è venuto a disattivare morendo sulla croce come uomo, l'ultimo Adamo. E quindi quando noi si intende camminare nel corpo, vuol dire vivere secondo quella natura corrotta, oppure può voler dire vivere nel corpo di carne che portiamo sempre addosso a noi. La traduzione, che mi pare possiamo suggerire è pur vivendo nel mondo. Tenete presente però quella che non è tra parentesi, che è letterale. Bene, pur camminando nel corpo, torniamo a quella letterale, non combattiamo come combatterebbe il corpo. Cioè vuol dire, pur vivendo nel mondo, Gesù disse, non siete di questo mondo. E così Paolo riprende un po' il tema, non usa il termine cosmos che è usato nei Vangeli, anche se Gesù parlava ebraico, non parlava greco, comunque il senso è sempre quello. Pur vivendo nel mondo, noi non combattiamo come combatterebbe il mondo, o secondo le regole del mondo, il che vuol dire anche secondo le regole della vecchia natura corrotta dell'uomo. Dunque, perché le armi del nostro combattimento non sono mondane? Ecco, già questa è una prima riflessione che lui fa. Io sono nella ho un corpo, sono soggetto ancora alle tentazioni della vecchia natura e alle inclinazioni della vecchia natura umana, ma io non combatto questa battaglia come la combatterei se seguissi quella vecchia natura, perché le mie armi non sono di quella natura. Ho altre armi per poter combattere la battaglia. Ora, questa prima affermazione, che è piuttosto forte, subito mette in evidenza che cosa? Che c'è una battaglia. Vedete, ancora Paolo parla di lotta, così come in Efesini, qui scrive ai Corinzi, c'è la lotta ancora una volta. Vedrete poi dopo, ho ripreso altri due passi di un'altra lettera, dove Paolo ancora parla di lotta, di battaglia. In sostanza, vi voglio così fare una riflessione a voce alta, ed è questa. Come credenti, come cristiani, non possiamo vivere nel mondo, pur non essendo del mondo, pensando di non essere in guerra. Perché? E la guerra non è quella guerra che ci porta a fare spadaccino, cioè a fare lotte con l'aria in modo figurato, ma è quella lotta tra le forze che dominano il mondo che soggiace alla vecchia natura peccatrice dell'uomo e al potere satanico che lo regola in qualche modo. Gesù disse che il mondo, il diavolo è il principe di questo mondo, e noi sappiamo che tutto il mondo giace sotto il potere del diavolo. Queste sono parole della Bibbia. Dunque c'è un mondo, un insieme di sistemi che regolano la vita di questo mondo, che è un macrosistema. E questo sistema così grande, che ne contiene altri, ha le sue regole, i suoi modi, e seguono quelli della vecchia natura corrotta per gli uomini che si mettono sotto questo sistema. Ecco che Paolo dice: io quella vecchia natura corrotta ce l'ho addosso, ma io non la seguo, perché le mie armi non appartengono a quel sistema. Le mie armi non sono del mondo. Quindi non posso combattere secondo il mondo. Perché? Perché pur camminando nel corpo non combatto come combatterebbe il mio corpo. Le armi e il combattimento è il tema che Paolo ha già trattato ampiamente in Efesini 6. Ve lo ricordo brevemente, Paolo dice che la nostra battaglia, inizia così, la lotta, la parola, alcuni autorevoli autori di lingua inglese hanno tradotto quella parola lotta o battaglia con wrestling, che tutti noi sappiamo, magari qualcuno ha guardato la televisione, quella lotta tremenda che fanno senza esclusione di colpi, si saltano addosso, si spaccano tutti. Ecco, il wrestling è una lotta senza esclusione di colpi. E viene in inglese, ecco, questo è indicato, tradotto in quel modo. Paolo insiste nell'avvisare tutti, nell'avvertire che c'è una lotta in corso tra gli uomini che credono in Gesù Cristo e le forze delle tenebre che sono nell'aria, che sono contro Gesù Cristo, contro lo scopo di Dio e contro gli uomini. Quindi se noi apparteniamo al Messia, non siamo estranei a questa battaglia. A meno che noi non apparteniamo al Messia, per cui siamo amici del mondo. E se siamo amici del mondo non siamo in guerra, ma seguiamo il flusso di questo macro sistema. È molto chiaro. Paolo su questo ci dà una grande luce, il Signore l'ha usato molto, in modo potente, per poter dire a tutti: attenzione, c'è da combattere una battaglia. Vedete, al verso 4, torniamo lì, al contrario, le armi del nostro combattimento, al contrario, sono potenti, proprio il greco usa questa parola, sono potenti per Dio. che poi in altre versioni è tradotto in modo più comprensibile, hanno la potenza di Dio per distruggere le fortezze. Questa parola fortezze ha vari significati, può significare addirittura prigioni, castelli, cioè opere fortilizi, opere fortificate che in qualche modo sono a presidio di un territorio per difenderlo e contengono normalmente gli eserciti nemici o gli eserciti che hanno potere sul territorio sul quale le fortezze insistono. Quindi dice Paolo, io non ho armi del mondo perché non appartengo al mondo, anche se porto il corpo addosso, ma la mia vecchia natura, ha scritto in altri passi Paolo, è stata crocifissa con Cristo, parlo della lettera ai Romani, il capitolo 6, e quindi se la mia vecchia natura è stata crocifissa con Cristo e io sono morto al peccato, io non rispondo più alle logiche del mondo che porta l'uomo a peccare attraverso quella natura, perché io sono morto al peccato, per cui non posso più peccare. Questo è Romani 6. E dunque, se così è, io non ho armi del mondo, perché non gli appartengo. Piuttosto ho armi che hanno la potenza di Dio, qui alcuni traducono armi spirituali, ma dice sono armi che hanno la potenza di Dio per distruggere le fortezze. Ecco qui, vedete il titolo della miniserie che stiamo facendo, le fortezze e la mente. Perché? Perché queste armi che hanno la potenza di Dio per distruggere le fortezze, noto due parole molto forti, una è distruggere, due le fortezze. Quindi l'azione di combattimento di cui sta parlando Paolo è un'azione che ci vede vittoriosi e abbiamo la potenza distruttiva. Noi possiamo distruggere qualcosa. Quindi abbiamo questa potenza che non è nostra, ma è la potenza che viene da Dio, che ci ha messo questo equipaggiamento, ci ha dotati di un equipaggiamento potente, capace di distruggere, che cosa? Le fortezze. Dunque, questa parola, le fortezze, dopo vedremo meglio che cosa sia. Intanto, per ora, comprendete che sono queste opere di fortificazione che presidiano un territorio e difendono un esercito. Come distrugge le fortezze? Distruggendo i ragionamenti e ogni superbia che si innalza. Alcuni traducono ogni arroganza, altri traducono ogni altezza, che è la traduzione letterale, ma non vuol dire niente in italiano, perché distruggere ogni altezza non vuol dire niente. Qui, attraverso delle interpretazioni autorevoli, alle quali lo trovate in tutti i commenti, commentari alla lettera, non è che sia in qualsiasi commento lo trovate, questa altezza significa l'arroganza, la superbia in sostanza, da parte della mente umana. Quindi noi abbiamo queste armi potenti per distruggere le fortezze, come? Distruggendo i ragionamenti e ogni superbia che si innalza, si eleva, che va in alto come un muro, contro cosa? Contro la conoscenza di Dio. Questo è l'obiettivo delle resistenze che nella nostra mente ci impediscono di essere liberi e di poter vedere le cose come le vede Dio. Cioè impediscono che noi siamo intimi con Dio e che abbiamo una relazione autentica con Lui. Quindi lo scopo del nemico è di tenerci separati da Dio. Mi voglio riferire ad ogni tipo di atteggiamento, anche religioso, che alcuni e molti hanno, ma non hanno intimità con Dio. Ecco quello che noi diciamo quando in qualche modo parliamo della religiosità come qualcosa che non è un surrogato della relazione intima con Dio. E molti scambiano il surrogato per la realtà e si fermano lì. Io ricordo sempre, in tempo di guerra, sento dire, perché non c'era una seconda guerra mondiale, dicevano che c'era il surrogato, chiamavano surrogato l'orzo. E quindi bevevano il surrogato, che era il surrogato del caffè. Quindi tutti contenti perché un po' profumava di caffè, ma non era caffè, era orzo. però erano felici come se bevessero il caffè, in realtà si stavano illudendo che fosse caffè. Quindi questa religiosità, che per molti è, diciamo, l'anticamera della relazione intima con Dio, e su questo posso anche sotto certi aspetti essere d'accordo, ma è un surrogato, perché quando incontri Dio bevi il caffè, non ti vai più a cercare l'orzo in sostanza. Ecco, questo volevo un attimo chiarirlo. Quindi la conoscenza di Dio può essere impedita da queste fortezze nella mente anche a coloro che appaiono, che si sentono molto religiosi e che quindi restano fermi nel surrogato, ma si fanno guidare da fortezze che hanno nella mente, sono convinzioni sostanzialmente. Dopo lo vediamo meglio. E facendo prigioniero ogni pensiero nell'obbedienza al Messia. In italiano trovate questa traduzione nella maggior parte delle Bibbie. Facendo prigioniero ogni pensiero, io ho messo facendolo obbedire al Messia, è più comprensibile. Dunque, vediamo un po' meglio, ho riassunto in modo più scorrevole questi tre versi della seconda lettera ai Corinzi. Li leggiamo: infatti pur vivendo nel mondo non combattiamo come combatterebbe il mondo, dato che le armi del nostro combattimento non sono del mondo, al contrario hanno la potenza di Dio per distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti, ogni superbia che si innalza contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero lo facciamo obbedire al Messia. Ecco, questo è il grande discorso di Paolo, il grande messaggio che Paolo dà ai Corinzi. Andrebbe calato come va fatto nel contesto del messaggio generale che stava dando ai Corinzi. Più volte nel capitolo 10, nel capitolo 11 di questa lettera Paolo si riferisce alla confusione nella mente che i Corinzi possono avere, e teme lui che loro nel confondersi, nel contaminare il loro pensiero, si perdano e perdano la verità della buona notizia che lui gli ha annunciato. Quindi vedete proprio la motivazione di Paolo, è proprio quella di desiderare per questi suoi fratelli di Corinto che avessero un rapporto intimo, un rapporto vero, basato sull'autenticità, sulla verità e sulla intimità con il Signore. Come dunque distruggere queste fortezze? Vedete, ho ripreso i punti vedetelo bene, al verso 5, inizia così, distruggendo, inizia con questo verbo, questo che descrive il modo con il quale si distruggono le fortezze. Quindi qui dà la spiegazione di come si distruggono le fortezze. Dunque, dopo parleremo a lungo di cosa sono le fortezze. Ho scelto prima di parlarvi di come Dio ci dice di distruggerle, perché tutti possiamo essere consapevoli che entriamo a comprendere e a combattere questa battaglia con la consapevolezza che noi abbiamo da Dio la potenza necessaria per poter distruggere ogni opera di Satana nella nostra mente in questo caso. Come dunque si distruggono le fortezze? Guardate, uno, distruggendo i ragionamenti. Dunque dov'è la battaglia? Nella mente. E come si distruggono le fortezze del nemico nella nostra mente? Distruggendo i ragionamenti. Quali ragionamenti? Quelli che si innalzano contro la conoscenza di Dio. Distruggendo due, che cosa? Ogni superbia, ogni cosa che si alza, cioè ogni pensiero, ogni moto della nostra anima, che può essere anche emotivo, può essere di qualsiasi altro tipo, che però si alza contro la conoscenza di Dio. Dunque tutto ciò che nella nostra mente diventa un ostacolo alla conoscenza di Dio, perché innalza la nostra persona piuttosto che quella divina, questo ci impedisce di conoscere Dio. E Paolo dice: vanno distrutti questi ragionamenti, vanno abbattuti completamente affinché noi possiamo, ecco il punto 4, fare prigioniero ogni pensiero e fare obbedire ogni pensiero al Messia. Dunque, qui mi veniva in mente, quando ho letto attentamente oggi questo passo, per poterne poi parlare così in modo franco a tutti quanti stasera, e cioè mi veniva in mente Geremia, quando all'inizio il Signore dice che lo manda a distruggere per poi riedificare, a sradicare per poi piantare. Dio ha sempre questo modo, cioè le cose che non vanno, vanno distrutte e poi va piantata la pianta buona. Ecco, il senso era quello. Mi ha dato senso anche a questo che Paolo sta dicendo. Cioè dice, prima si distruggono le fortezze, ma se distruggi le fortezze della tua mente, ma non rendi i pensieri poi obbedienti al Messia, non hai fatto niente. Perché quelli le rifanno le fortezze nella tua mente. In quanto la vecchia natura è sempre addosso a noi. È stata disattivata da Gesù sulla croce, perché lui è morto con quella natura addosso. Quindi è stata disattivata. Ma noi possiamo sempre riattivarla scegliendo di cedere alla tentazione satanica e di seguire la sua inclinazione malvagia, quella di Satana e della nostra vecchia natura, quella peccatrice, quella incline al peccato. Dunque, se noi non rendiamo i nostri pensieri obbedienti al Messia, è inutile che combattiamo la battaglia. Ecco perché noi diciamo sempre, liberazione dagli spiriti maligni, sì, distruzione delle opere di Satana, sì, ma viviamo nella giustizia. Ecco perché se non vanno insieme, non facciamo niente. È come togliere la gramigna, il giorno dopo ci ritorna. Non so se vi è mai capitato, nei vostri piccoli appezzamenti di terreno, togliete le erbacce, ma poi ci ritorna. Qui c'è un diserbante, è l'obbedienza al Messia. Il diserbante per la gramigna nella mente è l'obbedienza al Messia. Quindi, dopo parleremo anche di Filippesi 4, dove il Signore ci insegna a rendere, ci dice che cosa sia oggetto dei nostri pensieri. Voglio così fare una piccola precisazione che mi preme molto. Mi dedico con attenzione e anche passione agli studi delle dinamiche della mente, dell'anima, attraverso studi psicologici, eccetera. E questo aiuta, anzi invito tutti a non fuggire da queste cose, perché aiutano a vedere come funzioniamo. Ma ho la consapevolezza sempre più forte che se noi non rendiamo poi soggetti i pensieri, ciò che occupa la nostra mente, all'obbedienza al Messia, ogni altra opera così terapeutica ha dei limiti, perché il terreno resta sempre favorevole al proliferare di nuove fortezze. Ecco perché dico che se non c'è Dio nella vita di un uomo, per quante psicoterapie possa fare, l'azione terapeutica è sempre limitata, perché se non rendi soggetti i pensieri al Messia, le fortezze si riformano e la tua vita verrà di nuovo distratta, domani verrà di nuovo distratta dal sentiero che Dio ha tracciato per ciascuno di noi dall'eternità. Ecco che dunque quello che mi preme annunciare, cioè dire, annunciandolo proprio, è questo: non eliminiamo, non evitiamo l'aspetto della dinamica e del funzionamento della mente, perché è la nostra anima, è la nostra psiche, è ciò che ci rende esseri unici insieme allo spirito che Dio ci ha dato, ma l'anima va resa obbediente allo spirito. Questo è il segreto nelle lettere di Paolo. Questo è ampiamente da lui descritto, inviti di tutti i generi, il Signore non si stanca mai, l'obbedienza al Messia, e cioè quella che potremmo chiamare e definire umiltà. Gesù disse, venite a me voi tutti, che siete stanchi, oppressi, schiacciati dalle situazioni, cioè, venite a me e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quindi la mitezza e l'umiltà, questa mansuetudine, sono potente, posso fare qualsiasi cosa, ma sono mansueto e sono umile perché obbedisco a tutto ciò che il Padre mio mi ha detto di fare. Queste sono le cose, Gesù lo dice chiaramente. Ecco che nella obbedienza a Lui noi troviamo la forza, il riposo, la pace di cui abbiamo bisogno. Ecco, questo era un inciso che però mi premeva molto, perché sempre più si stanno moltiplicando, grazie a Dio, le scoperte della psicologia, di varie branche della psicologia, le neuroscienze, fanno passi da gigante, ma chiaramente molti non hanno la seconda parte, i punti 4 e 5, e quindi si fermano lì, anzi anche il 3 manca, perché il problema di ciò che disturba il normale funzionamento della nostra mente, con questo non parlo di malattia, parlo di impedimenti a funzionare in ogni sua parte, pur avendone la potenzialità. Ecco, dico, si fermano ai punti 1 e 2, però manca Dio. E lì c'è un problema, perché le fortezze in fondo non vengono estirpate. Beh, chiaramente le fortezze di 2 Corinzi 10:3 sono le potenze delle tenebre, di Efesini 6:12-13, o meglio, qui ho riportato in modo un po' veloce, sono le potenze delle tenebre. Svolgono appieno la funzione che le potenze delle tenebre vogliono che svolgano. Sono presidi militari che sono messi sul territorio. Quale territorio? La nostra mente. Cari amici, ascoltate, il messaggio di stasera è questo. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. E non essendo del mondo, abbiamo le armi spirituali che il nostro Padre Celeste ci ha dato dall'altra dimensione per distruggere in questo mondo le opere di Satana. Il campo di battaglia è la nostra mente e noi abbiamo il potere, la potenza di Dio, di poterle distruggere e di assoggettare all'obbedienza del Messia ogni nostro pensiero. Questo è il messaggio di stasera. Dunque, non è lontano da noi il campo di battaglia, non c'è da fare caccia a qualcosa da qualche parte. Prima di tutto, vediamo la nostra vita. Cambiamo noi, secondo la giustizia di Dio, e tutto cambierà intorno a noi. Il messaggio è sempre questo, la giustizia. Dice Gesù, cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Molti traducono salvezza, che vuol dire anche liberazione. E non c'è liberazione se non c'è giustizia, cioè se non c'è una vita secondo la parola di Dio. Secondo la parola, chi è la parola? Il Messia. Perché è la parola che ha preso carne. Il prologo di Giovanni è chiaro su questo, in principio era la parola. Quindi la parola ha preso carne ed è venuta in mezzo a noi. Il Messia ha manifestato il Padre e ci ha liberati dal potere delle tenebre, redimendo il suo popolo, ha redento gli uomini dal potere del peccato e dalle mani di Satana. Ecco, noi possiamo distruggere queste fortezze, questi luoghi fortificati nella nostra mente, se combattiamo la buona battaglia nella nostra mente con l'equipaggiamento di cui ci ha dotati Dio. Qui ho rimesso quelli che sono i pezzi dell'armatura, vi ricordate, l'abbiamo visto nelle volte passate, i pezzi dell'armatura che in Efesini 6 Paolo ci chiede di vestire: la verità, la giustizia, la buona notizia da portare senza limiti, con piena disponibilità, la fiducia, la salvezza o liberazione, lo spirito e la parola, spirito e parola, lo Spirito Santo e la parola che ha preso carne. Vedete, tutte queste cose che noi troviamo in Efesini 6 sono quelle armi di cui parla Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, che abbiamo a disposizione per combattere questa battaglia contro le forze delle tenebre. E dov'è il campo di battaglia? Nella nostra mente. Qualche spiegazione in più che ci può aiutare ad avvicinarci meglio al concetto di fortezza, al concetto che poi troveremo più diffusamente illustrato di convinzione. Le forze demoniache, vedete in questo passo, agiscono in noi suscitando convinzioni, e non solo suscitandole, qui l'ho omesso, ma anche rinforzandole attraverso una serie di concomitanze o circostanze nelle quali hanno la loro parte le forze delle tenebre. Convinzioni superbe, cioè che si alzano contro la conoscenza di Dio. Perché? Ricorderete che questo senso di alzarsi riprende quello che è il modo di fare di Lucifero. Abbiamo più volte, anche 2 sessioni addietro, abbiamo ripercorso Isaia 14, per esempio, dove si dice che Lucifero voleva innalzare, voleva salire in alto. Questo salire in alto indica un'azione di superbia e di mettersi al pari di Dio. Ecco, questo è il moto della superbia. La superbia porta a ribellione, perché la superbia impone che come sono io non c'è nessun altro. Per cui importa ribellione contro chiunque altro sia intorno o abbia l'autorità. Dunque, queste convinzioni superbe, questi ragionamenti superbi, come abbiamo visto che dice Paolo, vanno distrutti attraverso queste armi, seducono la mente e consentono alle forze delle tenebre di realizzare i loro schemi demoniaci. Quindi gli schemi del nemico sono delle ben organizzate strategie nella nostra mente che partono da lontano e ci seducono facendoci vivere di illusioni o pregiudizi. Lo vedremo meglio dopo. E cioè ci danno anche convinzioni su di noi, sugli altri, sul mondo, che nel momento in cui ci sono suscitate, ci sono e ci sembrano utili per sopravvivere, forse lo sono anche in quel momento, ma ci portano fuori da quello che è il sentiero di Dio, perché partono molto spesso da una svalutazione o di noi stessi o degli altri o della realtà che ci circonda in genere. Dio non parte mai da svalutazioni. Vedremo meglio dopo che Dio ha detto di noi tutt'altro, e cioè nelle parti, ne ho presi solo due o tre di passi, dove Dio dice che cos'è l'uomo per lui, ma lo prendiamo dopo, ma direi quasi senza andare a prendere questi passi, basterebbe considerare che tanto prezioso e di valore è l'individuo, la persona umana, per Dio, che ne è il creatore, che pur di non perderlo, e pur di liberarlo dalle grinfie sataniche e quindi salvarlo, ha preso carne ed ha subito la morte pur non avendo mai peccato, al posto di tutti gli uomini. Quanto sarà grande il valore di ogni singolo uomo per Dio? Infinito. Eppure gli uomini crescono nella svalutazione di loro stessi o degli altri, così dando cibo a questi schemi demoniaci nella nostra mente che prendono il posto dei valori positivi che Dio ha dato a ciascuno di noi. Vedete, lo schema di cui parlo è uno schema che non si riduce ad una semplice azione, ma si allarga ad un inquinamento generalizzato della nostra vita, del nostro funzionamento, delle nostre idee, delle nostre convinzioni, aspettative, sono inquinate fin da quando siamo piccole. Le scienze più moderne dicono nel grembo di nostra madre abbiamo già sentito svalutazioni che vengono dall'esterno o anche dalla nostra madre stessa. E quindi dobbiamo fare i conti con queste cose qui. Non possiamo non considerarle. E io le ho messe insieme al messaggio di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Perché? Perché Paolo parla di ragionamenti superbi. E qual è la superbia più grossa? Che è quella di avere sulla creatura più cara a Dio, che egli è venuto a salvare personalmente, un'opinione diversa e svalutante rispetto a quella di lui. Il target, qual è il target delle forze delle tenebre? Ce lo dice il Signore attraverso Paolo, è impedire che diventiamo intimi con Dio per avere con Lui una relazione autentica. Quel conoscere, naturalmente ci sono molte persone piuttosto tendenti alla intellettualizzazione o al ragionamento appunto, al di là dell'esperienza spirituale dunque, che considerano quel conoscere soltanto come una conoscenza intellettiva, cioè apprendere alcuni fatti e informazioni riguardo a Dio. Ma capite che apprendere fatti e informazioni riguardo a Dio non fa di me un cristiano, fa di me un informato su Dio. E quanti informati su Dio credono in Dio? Ma non tutti necessariamente, anzi direi che conosco molte persone informatissime su Dio che però non credono assolutamente nel Signore. Per cui la conoscenza di per sé non è sinonimo di fiducia, di fede, che è quella che ci porta alla salvezza che Gesù ci ha procurato. Piuttosto questa conoscenza, io la vedo sempre, e qui ognuno può trovare, diciamo, la sua sintonia, io trovo la sintonia tra questa parola conoscenza e quel senso ebraico di conoscenza, dove conoscenza vuol dire un'unione sponsale, quasi di due esseri che diventano in uno, è usato anche in termine sessuale nella lingua ebraica, per dire che due si conoscono, vuol dire sono intimi, e nel matrimonio al punto da avere un rapporto sessuale, e quindi il rapporto stesso è la conoscenza. Dunque, che vuol dire? Le forze delle tenebre temono, e pensate, il diavolo teme, è un essere che vive costantemente nella paura, nel terrore. Quale? Che gli uomini diventino uno con Dio. Questo è il suo terrore. Che noi facciamo esperienza di Dio, decidiamo che sì, è vero, siamo tuoi, ti apparteniamo, pertanto tu sei la mia vita, Signore. E quando noi diciamo che apparteniamo al Signore, viviamo come Lui dice, formiamo con Lui un solo spirito. E Dio è in noi e noi in Lui. Gesù lo disse nel Vangelo di Giovanni, ci fu un passo, dice, quando verrà lo Spirito Santo, Padre, loro sapranno, capiranno che io sono in te e loro in me e io in loro. Ecco, questa è l'unione intima, la conoscenza intima e profonda tra l'uomo e Dio. È nella persona di Gesù che si realizza, e tutti quelli che credono in Lui hanno accesso a questa vita. Dunque c'è qualcosa di eccezionale qui. Dunque, che cosa vogliono fare questi besti immondi? Vogliono impedire che noi abbiamo questo tipo di relazione con Dio, perché quando siamo uno con Lui, come disse nel Vangelo, il Signore nel Vangelo di Luca, nella parabola del figlio prodigo, disse, quel che è mio è tuo. Quando noi siamo uno, quando Lui è il nostro padre, non perché non lo sia, ma perché Dio è padre di tutti gli uomini, credenti e non credenti. Tutti vengono da Lui. Ma quando siamo uno con Lui, quel che è suo è nostro, nel senso che siamo familiari, ne assorbiamo le qualità, ne assorbiamo le caratteristiche, ne prendiamo la natura e possiamo manifestarla. Gesù ha fatto questo. Gesù, che la parola, che Dio ha preso la natura umana e ha manifestato, ha fatto vedere il Padre attraverso la figura umana che aveva assunto, ed era anche vero uomo. Quindi, ecco, questa è l'intima unione che non vogliono che noi sperimentiamo. Come fare? Come fanno? Bene, creano fortezze nella mente, sparano ragionamenti e alzano muri affinché noi non vediamo con i nostri occhi, ma con lenti offuscate, contaminate, confuse, preda del bisogno di sopravvivere e mai del desiderio di vivere la vita che Dio ha fatto per noi. Perché? Perché quella non la posso vedere. Questo è il punto. Allora, questo è il loro target. Il rimedio che abbiamo visto è il rimedio di Dio. Lui demolisce le convinzioni e i ragionamenti superbi e rende i nostri pensieri obbedienti al Messia. Questo è il rimedio. Non è uno solo, vedete, uno e due. Primo, demolire. Dio che cosa ha fatto? Dio non, quando Gesù ha dato se stesso per noi andando sulla croce, Lui ha demolito l'uomo vecchio, non l'ha aggiustato. Questo, se leggete attentamente la lettera ai Romani, che stasera ho già citato altre volte, è molto importante il concetto fondamentale, che Gesù, prendendo quella carne, non solo ha dimostrato come uomo, come si vive essendo uno con il Padre, cioè con lo Spirito di Dio in noi. Questo era, quindi non solo ha dimostrato questo, ma anche ha portato quella carne, quel corpo, quell'uomo vecchio su una croce per essere distrutto. Ecco la flagellazione, ecco la distruzione di quel corpo, i chiodi, la lancia, perché fosse distrutto. Dio non ha aggiustato la carne, Dio non ha reso migliore l'uomo vecchio e corrotto, l'ha tolto di mezzo. Questo è ciò che Gesù ha fatto sulla croce. E togliendo di mezzo l'uomo vecchio, ha potuto far sì che l'uomo nuovo potesse essere scelto da tutti quelli che avessero fiducia nel Messia che aveva compiuto quest'opera. Questa è la meraviglia che il Signore ha fatto davanti ai nostri occhi. Quando ne facciamo esperienza, possiamo però, e questo è il messaggio che vogliamo passarvi stasera, fare esperienza di Dio senza poi conoscere i meccanismi mentali, per questo non ci rende liberi da queste cose, perché la nostra volontà è libera. Mi spiego meglio. Prima ho detto il contrario, perché è vero, e cioè che se noi cerchiamo di aggiustare i pensieri e i ragionamenti senza la conoscenza di Dio e senza renderli soggetti a Dio, facciamo un'opera a metà che poi non dura, perché poi la gramigna ricresce. Ora dico io, noi che siamo rigenerati nello Spirito e che abbiamo ricevuto la vita nuova dal Signore, al contrario, se non sradichiamo quelle cose che sono state piantate dal diavolo attraverso ragionamenti, baluardi, altezze, chiamatele come voi, superbia, che restano i nostri pensieri, sono fortezze, rischiamo di non fare esperienza di quella conoscenza. Ecco che in un modo o in un altro occorre combinare l'anima con lo spirito. È necessario. E lui dice, demolisci ciò che corrompe la mente e porta ogni pensiero ad essere obbedienti al Messia. Questo è il rimedio, questa è la medicina. Naturalmente demolire le convinzioni, i ragionamenti superbi, non è, dirlo ora e accade tra un'ora, perché quando uno comincia ad aver vissuto la sua vita in un certo modo, ancorché giovane, ha rinforzato gli schemi in base ai quali ha fatto delle scelte di vita. Non pensiamo noi, i bambini piccoli fanno scelte di vita, gli infanti fanno scelte di vita, perché si trovano in alcune situazioni dove percepiscono delle realtà intorno a loro, dei comportamenti altrui intorno a loro, e per sopravvivere scelgono di adeguare il loro comportamento in un certo modo. E questo forma convinzioni su se stessi, sugli altri e sul mondo, che restano di base e vengono poi vissuti tutta la vita, rinforzate via via che situazioni analoghe si ripetono, e quindi viviamo tutta la vita come dentro vie di fuga illusorie, vie di fuga, come dire, ci aiutano a sopravvivere, ad uscire dai problemi, ad uscire da questo mondo cattivo, ma in realtà ci mantengono soltanto in esistenza, ma ci distraggono dalla via che Dio ha preparato per noi. E questo lo dico perché lo penso io, quindi ha il valore che può avere, ma ogni pensiero superbo ha alla base una svalutazione, o di sé, o degli altri, o della realtà. C'è una svalutazione da qualche parte. Ecco, con questo voglio dirvi, iniziate ad interrogarvi, a domandarvi cosa pensate di voi stessi, cosa pensiamo degli altri, cosa pensiamo di ciò che ci circonda e che ci accade, con quale vorrei usare una parola, veramente un termine atecnico, con quale stato d'animo, forse questo è più abbordabile a tutti, con quale stato d'animo viviamo la nostra giornata? Se c'è una svalutazione da qualche parte, possiamo essere certi che dentro di noi stiamo dando cibo a pensieri superbi. Stiamo rinforzando le mura delle fortezze. Illusoriamente pensiamo che questo ci consenta di difenderci da noi stessi, dagli altri o dal mondo. Illusoriamente pensiamo che questo ci consenta di attaccare i pericoli e i nemici. Illusoriamente pensiamo che questo ci consenta di poter essere in credito verso la vita e verso gli altri, ma è illusorio. Perché? Perché parte da una svalutazione. È un segnale, è un segnale. Torno sul concetto di battaglia di Paolo, avevo annunciato che avrei citato altri due o tre passi, eccolo qua, 1 Timoteo 1,18, Paolo parla a Timoteo e dice: questo è l'avvertimento che ti do, figlio mio Timoteo. Sentite questo afflato paterno che sempre mi commuove, in accordo con le profezie che sono state fatte a tuo riguardo, perché fondato su di esse tu combatta la buona battaglia. Paolo ha sempre questa cosa in bocca, la buona battaglia, o sulla penna, dice, cioè, questa battaglia è buona. Qual è la battaglia? Efesini 6,12, la nostra battaglia è contro gli spiriti maligni. 2 Corinzi 10,3, la nostra battaglia è distruggere le opere delle tenebre nella mente delle persone. 2 Timoteo, la seconda lettera, 4,7, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Queste sono parole che Paolo dice per se stesso. Qual è la prima cosa? Ho combattuto la buona battaglia. Quindi lui ha combattuto contro il diavolo. Ha combattuto per distruggere le fortezze nella sua mente. Ha terminato la sua corsa, ha conservato la fiducia nel Messia. Questo è il segreto. Due parole sulla superbia. Isaia 2, l'uomo, dice Dio, abbasserà gli occhi orgogliosi, l'alterigia umana si piegherà, sarà esaltato il Signore, lui solo in quel giorno, poiché ci sarà un giorno del Signore degli eserciti contro ogni superbo e altero, contro chiunque si innalza ad abbattere. Cioè, ho preso solo due versi di Isaia perché sono molto forti. Dio non sopporta il peccato ha la radice nella superbia. Se c'è un peccato, ecco, pensate alla superbia, quello è il peccato. Il grande peccato, lo chiama la Bibbia, la superbia. È quella che portò Satana a ribellarsi a Dio. Lucifero allora, poi chiamato Satana, che non è tanto l'avversario quanto il calunniatore, vuol dire. E questa parola Satana non è un nome proprio, ma è, vuol dire colui che calunnia, non è un nome proprio. Voglio tornare alla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 11, verso 2, versi 2 e 3. Il 2 l'ho messo perché, diciamo, anticipa e fa capire il contesto. Paolo scrive ai Corinzi e dice: io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. È come se Paolo fosse, anche qui voglio usare un modo di parlare comune, è entrato in empatia con Dio e sentisse in modo empatico questa gelosia divina che Dio ha per gli uomini. La Bibbia dice che Dio è un Dio geloso ed è un fuoco divoratore. Pensate, insomma, Dio è geloso degli uomini, c'è una gelosia divina. Dice: avendovi promessi ad un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo. Perché ha questa gelosia divina? Perché Paolo sta dicendo: voi siete la chiesa del Messia, e parla ai credenti di Corinto, dice: voi siete la chiesa del Messia e io vi ho promessi ad un unico sposo, vi ho preparati al matrimonio, alle nozze, vi ho preparati ad andare incontro al vostro sposo, E come vi presento al vostro sposo? Come vergine casta, nella purezza, nella verginità. Ecco che questo senso che Paolo dice della Chiesa di Corinto ci riempie di, come dire, forse commozione, anche ci rende partecipi di questo senso di gelosia di cui parla. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ha promesso questa Chiesa al suo unico sposo, e quindi l'opera di Paolo è quella di mantenerla il più possibile nella castità della sua verginità, perché l'incontro tra il Messia e la sua Chiesa è l'incontro, lo dirò un'altra volta, non stasera perché non abbiamo il tempo, ne parlerò, è l'incontro tra lo sposo, la sua promessa sposa. In quest'ottica parla di conoscenza di Dio, Paolo, un capitolo prima, nella seconda lettera ai Corinzi. Lo scopo è quello di rendere intima la Chiesa con il Messia, sì che diventino uno, e finalmente. Ciò avvenga nella pienezza che la parola dice, e che noi tutti sappiamo ci attende. E continuando dice, temo però, ecco qui, senti, temo però, come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi del Messia. Qual è il timore di Paolo? Qual è il vero problema dell'uomo? La sua mente. Guardate ancora, siete vergine casta promessa ad un unico sposo. E io farei di tutto, sento quasi una gelosia divina per voi, ma temo che la vostra mente venga corrotta e confusa come quella di Eva e perdiate il treno. Questo è il senso, detto in maniera molto colloquiale. E da cosa ci travia il diavolo nella nostra mente? Dalla semplicità, dalla purezza. Riguardo a cosa? Riguardo al Messia. Ecco perché nel capitolo 10 dice che dopo aver demolito le fortezze occorre rendere ogni nostro pensiero obbediente al Messia, perché è lo sposo. Sono andato a prendere Genesi 3:1-7, che è l'episodio appena, vedete, guardate, temo che come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, ma vediamo com'è che il serpente sedusse Eva, perché tutti si immaginano questa donna con una mela in mano, ma vero, è un'immagine piuttosto bucolica, direi, che va al di là di quello. Noi ci interessa invece capire quale fu la dinamica demoniaca che portò la seduzione, dove? Nella mente, ascoltate, Eva fu sedotta nella mente. Guardate un po', il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Quindi inizia insinuando un dubbio nella mente della donna, dicendo una bugia, e quindi corrompendo nella sua mente qualcosa che per lei era verità. Guardate, Dio non ha mai detto non dovete mangiare nessun albero del giardino. Dio disse mangiate tutto, di tutti gli alberi potete mangiare, di uno solo no. E il serpente arrivò con la bugia, insinuando il dubbio nella mente di Eva. Rispose la donna al serpente, guardate la confusione, dei frutti, degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino di Dio, al giardino, Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Lei risponde per quello che gli era stato detto evidentemente da Adamo, perché ancora Dio aveva parlato ad Adamo così prima ancora che Eva fosse lì. Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, ecco la seconda bugia che va contro la parola di Dio, non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Che cosa ha fatto il diavolo? Ha insinuato in Eva il dubbio che Dio abbia manipolato la mente dell'uomo per poter ottenere un suo sporco interesse, sporco tra virgolette secondo il diavolo, cioè quello di ottenere a spese dell'uomo una sudditanza dell'uomo nei confronti di Dio stesso. Pensate cosa gli sta dicendo. Vi ha inventato che se mangiate di quello morirete. In realtà ha soltanto paura che voi possiate diventare come lui. Isaia 14 parla di Lucifero e dice: io salirò in alto, io diventerò come Dio. Stava parlando di sé, ma mette questo dubbio nella mente della donna, con una svalutazione su Dio. Eccola qui la svalutazione. Questa diventa la fortezza nella mente di Eva, che tanto terremoto produsse da distruggere la felicità dell'uomo. Una fortezza nella mente, un pensiero malvagio, uno, su chi? Sulla persona di Dio, sul suo rapporto con gli uomini, svalutando Dio. Guardate, andiamo avanti. Allora la donna vide che l'albero era buono, allora, quando questo tarlo, questo verme entrò nella mente, allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto, ne mangiò, poi ne diede uno anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Dunque, vedete, poi Paolo ci dice che la battaglia è nella mente. Perché? Perché è iniziata nella mente, con due bugie. È vero che non dovete mangiare niente in questo bellissimo giardino, un bello egoista questo Dio, ha fatto tutto bello, ma a voi non vi ha dato niente. Prima. Secondo, ah sì, va detto che morite, ma non è vero, ha soltanto paura che se mangiate proprio quel frutto lì, diventate come lui. Questi due pensieri, bugie svalutanti su Dio, creatore e padre, hanno prodotto il disastro universale. Ecco perché noi oggi da qui diciamo la battaglia è nella mente, la battaglia è nella mente, perché è iniziata nella mente. E pensiamo che il diavolo ha tattiche diverse? No, è sempre lo stesso quello, non cambia. Lui cerca sempre di attaccare nella mente, sempre, continuamente. Qui ho riassunto, il tempo non mi consente di andare avanti, vi do soltanto un assaggio della prossima volta, parleremo più da vicino di contaminazioni, i pregiudizi e le illusioni che guidano la vita di molte persone, quasi tutti cadiamo in queste cose, la confusione, le convinzioni nella mente, l'automatismo inconsapevole e la ripetitività sono tutti elementi che portano la nostra mente ad assecondare schemi satanici, che cioè non sono nell'ordine previsto da Dio, per distrarre l'uomo dal suo vero destino. Il destino dell'uomo è quello di vivere la vita che Dio ha previsto per lui e di incontrare il suo sposo come vergine casta. Questo è il nostro destino, di essere uno con lui e stare con lui per sempre. Il nostro destino è quella vita incorruttibile, indefettibile che egli ha conquistato per noi e che noi riavremo nel giorno della nostra risurrezione. Quindi il destino è un punto finale di destinazione che non avrà fine, è un gioco di parole quasi, finale che non avrà fine, ma il destino è ogni istante che vivo oggi secondo il piano che Dio ha scritto per me. Il diavolo ci vuole portare fuori, perché teme, ha paura. Ecco, qui vi avevo promesso alcune parole. Cosa pensa Dio di te? La svalutazione del sé come impedimento alla conoscenza del piano di Dio della persona. Certamente se ti svaluti, come fai a pensare che Dio abbia un piano per te? Insomma, è matematicamente impossibile. Cosa pensa Dio di te? Leggiamo queste parole prima di salutarci. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, il bestiame, su tutta la terra, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. In sostanza, Dio disse, facciamo l'uomo come noi e abbia il dominio su tutto ciò che è uscito dalle nostre mani. Questo è quello che Dio pensa dell'uomo quando lo pensa e lo crea. Guardate ancora il Salmo 8. Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio, altre versioni dicono inferiore agli angeli. E l'hai coronato di gloria, d'onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore, buoi, tutti quanti, anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Tutto quello che percorre i sentieri dei mari. E questo è ripreso in Ebrei. Recita il Salmo 8 e parla del Signore. Vedete che tutto questo ci riporta, questa è la parola che Gesù disse in Giovanni 10, riprendendo il concetto già espresso nel Salmo, dove rispose, non sta scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio? Ecco, questo è le caratteristiche di Adamo la prossima volta. Dunque, ecco, questo percorso nuovo per comprendere bene la battaglia nella mente e come liberarsi delle fortezze, l'abbiamo iniziato stasera, vedete, ricco di grandi sviluppi che ci possono rendere consapevoli di ciò che possiamo demolire e di come possiamo invece vivere in umiltà, soggetti cioè alla obbedienza al Messia. Questa è la nostra salvezza, è la nostra corazza, è la giustizia. Bene, con questo vi saluto da Siena, Canto Nuovo. Ci vediamo mercoledì prossimo per continuare questo viaggio affascinante e così ricco di avventura nel tema che abbiamo iniziato questa sera, le fortezze e la mente. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.